queste ultime domeniche siamo stati invitati a rimetterci in cammino dietro a Gesù, con Pietro, in maniera sempre nuova e sempre disponibile, rimettendoci continuamente dentro questo cammino. La prospettiva rimane questa anche in questa domenica e nella prossima, e anche in seguito, per la verità. Ma in queste due domeniche ci verrà offerto di rileggere insieme almeno alcune parti del lungo discorso che Gesù tiene ai suoi discepoli sull'essere comunità. L'abbiamo sentito, domenica prossima ci verrà richiamata l'esigenza del perdono. Sono dimensioni che entrano fortemente dentro il cammino dietro a Gesù. Appunto, invitati a sentirci e a metterci in cammino dietro a Gesù e a farlo come comunità, nella ricerca di una fraternità sempre nuova. Lo diceva Gesù, l'abbiamo sentito con molta forza, lo richiamava in questi giorni, e mi piace citarlo, lo richiamava anche il Papa, all'udienza di mercoledì, eravamo presenti noi pure, lo sappiamo, richiamava questa esigenza del sentirsi insieme. L'attuale pandemia, diceva, ha evidenziato la nostra interdipendenza. Siamo tutti legati gli uni agli altri, sia nel male che nel bene. Perciò, per uscire migliori da questa crisi, dobbiamo farlo insieme. Insieme, non da soli. Insieme. Da soli no, perché non si può. O si fa insieme o non si fa. Dobbiamo farlo insieme, tutti quanti, nella solidarietà. E poi continuerà a parlare di questa esigenza di solidarietà, che mi pare è un'altra delle parole profonde che consegnano l'esigenza della fraternità e di una fraternità condivisa, di una fraternità che impara davvero a costruire legami e a costruire un sentire comune. Ecco, mi pare che tra l'altro proprio su questo, sull'esigenza della fraternità, sull'esigenza del camminare insieme, come comunità siamo fortemente interpellati. Gesù la consegna alla sua comunità, questa esigenza, come esigenza per tutti. E questo mi sembra estremamente bello. L'esigenza della fraternità è per tutti. È un'esigenza che trova le sue radici dentro la nostra umanità. Da uomini siamo chiamati a vivere la fraternità e la solidarietà. Gesù lo consegna alla sua comunità come segno per tutti e mi sembra splendido. Bisogna che ci sia qualcuno che ci provi davvero a vivere la fraternità, per dire che è possibile, che è strada possibile per tutti. È questo che chiede alla sua comunità Gesù. E allora mi pare davvero un'esigenza profonda, fondamentale, ed è un compito che ci offre per tutti, come segno per tutti. Un compito non facile, certo, lo sappiamo tutti bene. È cammino da compiere, non è realtà già data. E penso che ce ne accorgiamo tutti bene. E però penso sia importante tenere sempre in gioco queste due dimensioni. Il fatto che ci si provi sul serio e si sappia che si è in cammino, che c'è bisogno continuamente di camminare. Penso che se guardiamo noi stessi, se guardiamo il nostro essere comunità, se guardiamo le nostre famiglie, ci accorgiamo di quanta fatica facciamo in questo, no? Cito soltanto alcune di queste fatiche, La fatica dell'accoglierci reciprocamente, del riconoscersi per quello che si è, semplicemente per quello che si è. Così come le rivalse, che facilmente siamo soliti mettere in gioco, no? Penso, se guardiamo anche oltre noi, no? Nel campo della politica, del sociale, quante volte questo blocca le relazioni e i cammini di fraternità. Pure nel fatto che qualcuno non si riconosce nella comunità, ma questo appunto pone le domande proprio anche a noi come comunità, no? Se si è sempre così capaci di accogliere tutti, di fare spazio a tutti. Oppure ancora la difesa delle piccole proprietà, anche nei servizi che viviamo come comunità, dentro la comunità, no? Oppure in altri ambiti, no? Ciascuno difende il proprio piccolo particolare come se fosse proprietà sua. No, non è così. E però questo quante volte blocca i cammini di comunità, no? I piccoli spazi, le piccole responsabilità che diventano il tutto, no? E che escludono la possibilità ad altre persone di entrare. Le chiacchiere, o quel parlar male, o quel parlar dietro, no? Che chiude lo sguardo sull'altro e la capacità di incontrare l'altro e lo preclude anche ad altri, no? Perché è sempre facile mettere in cattiva luce l'altro, no? Ci si guadagna, sembra. Oppure anche in quella fatica al guardare fuori da noi, a pensare al tutti, alla città, al mondo, prendendosi a cuore la politica, il sociale, l'ecologia, e quanto anche su questo sarebbe necessario parlare. Dall'altra parte ci accorgiamo che comunque qualche passo lo facciamo, no? E l'impegno a costruire fraternità c'è. Mi pare che sia importante comunque riconoscerlo. E riconoscerlo accettando la parzialità del cammino, non pretendendo che tutto sia già preciso e perfetto. L'accettare che si sia in cammino e che ci sia sempre bisogno di cambiare, di migliorare, e riuscire ad accettarlo, perché altrimenti non si costruisce nulla, altrimenti ci si chiude nelle barricate, no? Non ci si permette di lavorare insieme. E tra l'altro, appunto, l'accettare che ci sia la parzialità, lo sbaglio. Gesù ce lo richiama in maniera molto forte proprio nel Vangelo di oggi, no? L'accettare lo sbaglio dell'altro, l'accettarlo a tal punto da saperlo vedere con libertà e da saper aiutare anche l'altro a riconoscere il suo sbaglio, è una delle cose più difficili, queste, in assoluto. Perché non si tratta solo di riconoscere lo sbaglio dell'altro dopo aver riconosciuto il nostro, ma si tratta sempre anche di imparare di nuovo il come guardo lo sbaglio dell'altro. Mi domanda sempre di mettere in movimento me, di mettere in questione me, perché come vedo lo sbaglio dell'altro? È facile vederlo, è facilissimo. Tanto è vero che la chiacchiera, il parlar male, nasce proprio da lì. Ma il vederlo come luogo di crescita per l'altro e per me, questo è un altro discorso, questa è un'altra cosa. E mi domanda davvero un lavoro profondo, perché si tratta di imparare a leggere lo sbaglio dell'altro come luogo nel quale posso aiutare l'altro a non chiudersi su di sé e sul proprio sbaglio, e posso aiutare anche me a leggere in maniera diversa l'altro. Domanda la libertà profonda da me. Domanda che io non accusi l'altro, che io non lo condanni, ma domanda che io veda anche la mia relazione con te come luogo in cui cresciamo insieme. E allora davvero si può crescere insieme. Pensiamo cosa vuol dire questo a livello di coppia, no? Cosa vuol dire quando come coppia aiuto l'altro a leggere il suo sbaglio, ma consegno anche il mio di sbaglio. Lo riconosco. E lo faccio perché ti voglio bene. Non pretendendo che tu sia come voglio io, ed è questa un'altra delle cose molto difficili, ma cercando la verità di quello che sei tu, per crescere insieme. O pensiamo cosa vuol dire questo nella relazione con i ragazzi che crescono, con l'educazione dei figli, dei nipoti, no? E quante volte quando qualcuno fa un'osservazione a mio figlio la prendo come un'accusa a me. E invece forse riuscire a leggere la possibilità di crescere, no? Il non difendere a priori, a spada tratta, no? Ma la possibilità di mettere in questione anche mio figlio, mio nipote, perché cresca e perché anch'io cresca insieme. E potremmo parlarne nell'ambito della politica, nell'ambito della comunità. Quanto vuol dire saper riconoscere questo, questa disponibilità a leggere lo sbaglio, tuo e mio. Perché appunto questo lavoro domanda continuamente la verità di me, che io faccia nuovi gli occhi per non accusare ma per desiderare di crescere. Concludo e non voglio continuare oltre. E mi pare che quello che Paolo ci consegnava nella seconda lettura, questo sguardo sull'altro che nasce sempre dalla carità, cioè dall'amore libero, dall'amore profondo, dalla capacità di leggere l'altro per quello che è, dal desiderio di veder crescere l'altro e la comunità, il territorio, lo Stato. E questo mi pare sia sempre essenziale, no? Rileggo proprio alcuni passaggi di Paolo perché mi pare ci offrono la possibilità di riflettere seriamente, no? Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole. È fortissimo. Non abbiate nessun debito se non il debito dell'amore vicendevole. Non solo il mio amore per te, ma questo amore che si costruisce insieme e questo amore per tutti. Come debito, come qualcosa che ti devo. Non è qualcosa che perché sono buono io faccio, ma è qualcosa che ti devo. È qualcosa che ti devo. Perché chi ama l'altro, dice, ha adempiuto la legge. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Ce la sentiamo riconsegnata ancora oggi fortemente dalla parola e dall'Eucarestia che celebriamo.